Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. La seconda parte del nostro Mondo alla Radio ci porta ancora una volta a parlare di Europa, di prospettive dell'Europa. Lo facciamo con Francesco Tuffarelli, presidente di Europolitica, che abbiamo in collegamento. Buon pomeriggio, Tuffarelli, grazie.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, cerchiamo di capire questa benedetta Europa, questa Unione Europea che ci ha accompagnato un po' in questo periodo Covid, come si sta sviluppando, che cosa soprattutto sta cambiando. Ci sono molti leader politici che stanno cambiando, quindi questo dovrebbe cambiare anche una certa idea e una certa filosofia dell'Europa, almeno così alcuni sperano. Che cosa sta succedendo in questo periodo, Tuffarelli, in Europa? Che Europa avremo a partire dal prossimo autunno?
Beh, la domanda è piuttosto complessa. Diciamo innanzitutto che l'Europa ha avuto uno straordinario scatto di reni, come si potrebbe dire in termini un po' sportivi, proprio durante la pandemia. Qualcuno dice non ce l'avremmo fatta senza l'Europa. Beh, non si allontana molto dalla verità. La trattativa vaccini, per quanto discutibile, è stata possibile solo con la massa critica dell'Unione Europea. L'iniziativa di approvare un piano ambizioso come il PNRR è sicuramente figlio della pandemia. Abbiamo avuto una reazione, devo dire, ben più strutturata e più forte addirittura di quella che avemmo dopo il 2008-2009 e dopo la grande crisi. Quindi diciamo che esce un'Europa che ha dato prova di sé in questo anno, e soprattutto hanno dato di prova di sé i vari Stati. Poi, come dicevate giustamente, adesso c'è un avvicendamento importante. Questa è un po' la storia dell'Europa. L'Europa è costituita dai 27, i 27 evidentemente cambiano i loro governi con frequenze diverse. In questo momento la situazione è particolarmente rilevante perché abbiamo almeno tre elementi importanti. Il primo è che stiamo ancora, diciamo, masticando questo divorzio dalla Gran Bretagna, quindi da Brexit, che è ancora faticoso da gestire. Il secondo è la fine dell'era Merkel, la cancelliera va a chiudere il suo mandato e quindi sostanzialmente ci aspettiamo una nuova Germania, forse addirittura con nuove alleanze. Il terzo è la possibile riconferma di Macron, che ha lanciato ormai la sua campagna elettorale, una lunga campagna elettorale che terminerà nella primavera del 22, in concomitanza sia con la presidenza dell'Unione francese e sia con il termine della conferenza sul futuro dell'Europa. In questo generale quadro l'Italia ha un nuovo governo, un governo con una maggioranza colorata ma molto ampia, che dà sicuramente delle sicurezze all'Unione Europea, presieduto da una persona che ha una storia personale importante e quindi è anche in grado di dare garanzie importanti al consesso comunitario.
Tuffarelli, per il G7 in Europa è arrivato il presidente americano Biden. Questo significa ancora un elemento per ripensare l'Europa, cioè un contributo che Biden può aver dato ai leader europei per guardare insieme ad un percorso nuovo?
Ma già l'elezione di Joe Biden, che già conoscevamo peraltro come vicepresidente, conoscevamo come membro del Congresso. Joe Biden è uno degli politici americani con la storia più lunga, anche anagraficamente, quindi sostanzialmente era quello che si dice in termini pokeristici una carta conosciuta. Si sapeva che lui avrebbe optato per una riapertura verso l'Europa, e quindi diciamo che è riemersa una vocazione atlantica che forse in alcuni momenti era stata un po' messa da parte. L'altro giorno, scherzando con alcuni collaboratori, ma scherzando non troppo, Donald Trump ha detto se io fossi europeo anche io sarei contento che Joe Biden è diventato presidente. È chiaro che nel caso suo era una provocazione, però era un po' vero, nel senso che sicuramente questo, diciamo, rinforza alcuni rapporti atlantici. E Biden, ancora prima della visita in Europa, che comunque è simbolicamente molto importante, ha partecipato, attraverso a volte anche il segretario di Stato, a diversi meeting con i partner europei, quindi fondamentalmente siamo sicuramente all'alba di una nuova era, un'era di collaborazione forte con gli americani e con un presidente che ha una apertura importante verso l'Europa.
Tufarelli, per accompagnare questo percorso ci sono tantissime iniziative che stanno emergendo, anche attraverso il digitale, ci sono riflessioni, inchieste, sondaggi, coinvolgimento di giovani, insomma c'è tanto materiale, gruppi di studio, gruppi di lavoro. È possibile fare un esempio di quello che sta succedendo proprio per accompagnare questo cambiamento, ma non solo, anche per farlo accettare poi alle popolazioni dei singoli stati, perché poi il problema è questo: l'Europa può anche cambiare, bisogna vedere poi i singoli stati, la popolazione dei singoli stati come reagisce.
Beh, diciamo che sì, l'Europa è diventato di nuovo un soggetto di grandissimo interesse e la ripresa post-pandemica aiuta a queste riflessioni che si sono svolte fino ad oggi su Zoom, appunto come dicevi, su diciamo sui informatici, che adesso ricominciano a vedere un po' la luce anche in presenza. L'esempio secondo me maggiore di questo è la conferenza sul futuro dell'Europa, che è inaugurata il 9 maggio, quindi il giorno della festa dell'Europa, che avrà la sua prima riunione ufficiale il 19 giugno, quindi fra qualche giorno. Da questo punto di vista l'Italia ha studiato una governance importante per assistere alla conferenza. Il Presidente del Consiglio ha nominato un comitato tecnico, un comitato scientifico, una segreteria organizzativa, tre organi votati proprio a recepire quelle che sono le indicazioni della società civile italiana e a veicolarla verso l'Assemblea di Bruxelles, veicolarle attraverso due sistemi, materialmente dandole alla delegazione italiana per farle sostanzialmente condividere ai colleghi europei che faranno parte della conferenza, e immettendoli nella piattaforma, la piattaforma ad hoc che si trova proprio sul sito della conferenza sul futuro dell'Europa o sul sito della Commissione europea o ancora sul sito del Dipartimento per le politiche europee, che è una piattaforma interattiva in 24 lingue dove tutti i cittadini possono sostanzialmente fornire il loro contributo su un numero ampio di materie, di politiche, come si dice a livello di Unione Europea, dall'ambiente alla sanità, dall'immigrazione al ruolo proprio l'Europa ha nel mondo. Per essere sicuri di non saltare nessuna materia, l'ultima rubrica si intitola addirittura Altre idee, quindi la linea è: se ci siamo dimenticati qualcosa e avete idee su altri argomenti potete comunque darne. E quindi da questo punto di vista anche l'Italia ha iniziato una grande campagna rivolta ai movimenti, alle associazioni, ai partiti, ma anche alle università, alla società civile in genere, dalle parti datoriali, ai sindacati, insomma a tutto quello che è il mondo produttivo italiano, il mondo della scuola, il mondo dell'accademia, a esprimersi sull'Unione, su quella che è, ma soprattutto, e da qui il nome Conferenza sul futuro dell'Europa, su quello che dovrebbe essere e che potrebbe essere l'Unione Europea del futuro. Diciamo, questo penso sia il più sforzo più articolato, più grande che in questo momento si sta attivando.
E ne vedremo poi i risultati. Lei, Francesco Tufarelli, con Cristiano Zagari, ha scritto un libro per i tomi di The Skill Press dal titolo Negoziando. Le chiedo, la nuova Europa, ma io penso anche al nuovo mondo, quanto avrà bisogno del negoziato come base per esistere, per gestire il bene comune, per promuovere in qualche modo le persone, l'umanità, per dare un benessere a tutti quanti? Il negoziato, il valore del negoziato, potrei dire che ha quasi un valore religioso il negoziato.
Ma diciamo che, per rispondere con una provocazione, il negoziato nasce con l'uomo. Proprio il primo negoziato fu forse proprio quello fra Adamo ed Eva, poi per una serie di condizioni lo andò benissimo, insomma erano un po' sbagliati i termini, però sicuramente è uno strumento che nasce insieme all'uomo. Dietro ogni decisione, dietro ogni atto, dietro ogni trattato c'è un negoziato. Riuscire a propinquarsi in maniera corretta alla trattativa è molto importante. Ci sono una serie di regole base. Io e Cristiano Zagari, attraverso 100 casi negoziali che abbiamo esaminato, abbiamo cercato di estrarre un po' le regole principali, quella che noi chiamiamo la cassetta degli attrezzi per le future classi dirigenti, e poi abbiamo iniziato a esaminare pure il negoziato con i diversi paesi, perché con chi ti trovi a negoziare, referente con cui trovi a negoziare evidentemente condiziona anche le modalità di negoziare. e poi alcune regole base importanti che paiono un po' in disuso in questo momento, cioè che per negoziare qualcosa bisogna comunque studiare, bisogna prepararsi, bisogna fare le domande giuste, perché non esistono risposte giuste a domande sbagliate. Fondamentalmente è importante rispettare l'avversario, che è sempre avversario e non è mai un nemico, quindi resistere anche alla tentazione di stravincere, e non sottovalutare neanche i dettagli che sembrano non importanti. Quindi diciamo una vera e propria, tra virgolette, scienza, ecco, il significato religioso me lo auguro, nel senso che sarebbe, diciamo, nobilitare molto.
Diciamo l'arte. Che sta diventando un valore il negoziato, il negoziare.
Esatto, dicendo che potremmo dire seriamente che dal strumento diventa una politica, quindi sostanzialmente sta crescendo, non è più forma. Tant'è vero che in questo periodo, vado a definire un po' questo, proprio la fine del libro, la chiusura del libro, con la pandemia e quindi sostanzialmente col passaggio a queste trattative fatte sul web, quindi fatte tramite l'utilizzo di computer, di personal computer, dei telefonini, noi abbiamo avuto un'inversione di regole importanti. Prima di tutto abbiamo una dittatura tecnologica, no? Nel senso che se tu non hai una tecnologia ad hoc puoi essere il più grande negoziatore, ma sei fuori dal negoziato. E secondo, è molto importante che ti approcci in maniera completamente diversa, perché hai davanti non una persona in carne e ossa con cui puoi chiacchierare, fare due passi, passargli un pezzo di carta, dargli un'occhiata, ma hai 27 quadretti sullo schermo ed è tutto diverso. E quindi anche io e Cristiano, diciamo, dovremmo fare almeno un seguito del libro, se non altro, e vedere soprattutto quanto questo ha inciso nel futuro del negoziato, cioè quando, ritornando alla vita normale, continueremo a affidare a trattative diciamo telematiche online, e quanto invece ritorneremo a fare trattative dal vivo. La mia personale sensazione è che, almeno per quanto riguarda la chiusura dei fascicoli o le trattative più delicate, beh, in quel caso probabilmente sarà importante tornare a lavorare dal vivo, a lavorare, diciamo, a tu per tu in quei tavoli che sembravano noiosi, lunghi, ma insomma hanno raggiunto tanti risultati, non ultimo quello dell'Unione Europea.
Grazie a Francesco Tuffarelli per questa ampia riflessione, presidente di Europolitica. Buon lavoro e a presto, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Ritmo della Terra di Tony Esposito, che ci porta il giovedì a quest'ora nello spazio dell'accesso di Earth Day Italia. Parliamo di ambiente, di ecologia integrale, e oggi vogliamo parlare anche di istruzione, perché il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha presentato Rigenerazione Scuola. Di cosa si tratta? È un piano che si propone di modificare la didattica e la scuola italiana per adeguare il tutto alle esigenze di uno sviluppo ambientale sostenibile, sia da un punto di vista sociale, sia appunto dalla tutela del territorio, dalla tutela dell'ambiente. Io saluto su questo Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia. Grazie,
buon pomeriggio. Allora, sì Luca, come dicevi tu, Earth Day Italia, il Villaggio per la Terra, ha partecipato con una sua rappresentanza a questa presentazione del 3 giugno al Ministero, e farà parte proprio di uno dei tavoli di sviluppo che coinvolgeranno parte della società civile in questo ambizioso progetto di rigenerazione scuola. L'evento di presentazione ha visto intervenire anche dei partner istituzionali come l'ISPRA, CNR e l'ENEA. Vorrei sottolineare, Luca, due concetti fondamentali che stanno alla base di questo piano per il futuro dell'istruzione pubblica. Due frasi che sono state pronunciate dal ministro Bianchi e dalla sottosegretaria Barbara Floridia, che poi dopo ascolteremo. Il primo ha detto che la scuola è il battito, cioè il cuore della comunità, e che quindi deve dettare il ritmo del cambiamento verso la sostenibilità. La seconda invece ha definito la scuola l'autostrada del pensiero, cioè quel luogo da cui partono e su cui poi viaggiano le idee e la formazione dei cittadini, dei futuri cittadini del domani. Ecco, partirei proprio da questi due bellissimi concetti.
Tiziana, un flash, perché poi abbiamo proprio in collegamento Barbara Floridia, sottosegretario all'istruzione. Quali sono gli obiettivi di questo piano?
Beh, alcuni sono, diciamo, quelli un po' scontati che già sappiamo, ma sono appunto abbandonare la cultura dello scarto, ragionare in un'ottica di economia circolare, acquisire delle informazioni sui cambiamenti climatici, che quindi preparino anche la formazione a scuole che vanno verso green jobs, quindi verso anche a delle formazioni verso l'economia verde. E altri sono obiettivi un po' meno pratici, ma che corrispondono però proprio a una visione futura della società, dove i ragazzi devono essere proprio formati a recuperare la socialità e il rapporto tra la scuola e il territorio. E quindi, diciamo, anche proprio l'educazione civica dovrebbe insegnare e far superare a loro questo pensiero, che è stato un po' il pensiero antropocentrico per tantissime generazioni, e quindi avere uno sguardo proprio futuro aperto verso queste nuove politiche.
Quindi un progetto anche che possa adeguare la scuola a trovare mestieri legati all'economia verde, all'ambiente. E allora siamo in collegamento con Barbara Floridia, sottosegretario all'istruzione. L'ha intervistata Giuliano Giulianini e ci parla proprio di questo piano Rigenerazione Scuola. Ascoltiamo.
Sottosegretario, lei ha dichiarato più volte, da quando ha presentato il piano, che dobbiamo passare dal concetto di resilienza a quello di rigenerazione. Ora, il concetto di resilienza è qualcosa di abbastanza avanzato nel mondo dell'ambiente. Qual è questa esigenza anche di ridefinire un po' il concetto?
Intanto per resilienza si intende quasi un resistere e cercare di riadattarsi, mentre rigenerare significa proprio generare e produrre pensieri nuovi, atteggiamenti nuovi per ricreare una nuova realtà. Significa che dobbiamo, io lo dico sempre, imparare e quindi educare anche i ragazzi ad abitare in modo diverso il mondo e la realtà. Questa è la differenza tra la resilienza e la rigenerazione, quindi generarci in modo nuovo, come esseri umani in generale.
Questo piano ha dei pilastri, come li avete definiti. Il primo è quello dei saperi. Leggo testualmente: che cosa si impara a scuola. Ecco, nel concreto, come cambieranno i programmi ministeriali? L'ambiente sarà una materia trasversale, diciamo a pioggia su tutte le discipline, oppure ci saranno proprio insegnamenti, docenti specifici nei vari istituti?
Innanzitutto andiamo a rinforzare, a dare strumenti, materiali didattici e anche disponibilità di esperti ai docenti che devono affrontare l'educazione civica, che quest'anno è entrata a regime per il primo anno. L'educazione civica ha al suo interno una sezione che è dedicata all'educazione ambientale e, nonostante molti docenti si siano formati e si stiano continuando a formare, chiaramente serve un supporto per spiegare al meglio che cosa si intende per educazione ambientale, che in realtà è educazione alla sostenibilità. Quindi noi, per rinforzare questa disciplina che già esiste a scuola, che ha preso concretezza in questo ultimo anno che abbiamo affrontato in DAD, diamo materiali e esperti a disposizione delle scuole per poter far bene l'educazione civica, sezione ambientale. In più, tutti questi esperti potranno essere a disposizione delle scuole per ulteriori progettualità secondo le varie dinamiche e i progetti che le scuole in autonomia mettono in piedi.
Non svelo nulla di segreto dicendo che lei è docente di italiano in una scuola superiore, è stata docente di italiano, ma non credo che si lasci mai questa professione. Ha già immaginato come potrebbe cambiare la sua materia, o anche in generale quelle umanistiche, per includere appunto questi temi dell'ambiente e della resilienza?
Innanzitutto farei parte del gruppo di lavoro dell'educazione civica, perché essendo una materia trasversale vorrei farne parte e quindi potrei dare il mio contributo con autori che hanno da sempre parlato di educazione ambientale, a volte forse ci sono anche sfuggiti. Io penso per esempio a Italo Calvino, Nelle città invisibili. Noi abbiamo il racconto della città che ogni mattina si liberava dei rifiuti mettendoli ai lati della città stessa, finché questa montagna di rifiuti ha ricoperto la città stessa. Quindi la narrativa ha sempre in realtà portato all'educazione ambientale. Ma detto questo, chiaramente la formazione che noi stiamo mettendo a disposizione dei docenti mi aiuterà a ulteriormente interpretare e comprendere come la mia disciplina, penso a Lucrezia e Zererum Natura, possa effettivamente diventare strumento di interpretazione del reale dei ragazzi ancor di più che nel passato.
Un altro pilastro è quello delle infrastrutture, la costruzione di edifici innovativi e la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sto sempre leggendo testualmente. Che cosa si intende in questo caso, a parte ovviamente la costruzione materiale delle scuole, ma anche arredi, mense, esterni, orti scolastici, questo genere di cose?
Noi stiamo immaginando in due pilastri diversi, due azioni diverse. quelle proprio di ristrutturazione degli edifici o di realizzazione di nuove scuole nel rispetto dell'ENGEB, quindi la realizzazione di scuole ad alto livello di efficientamento energetico. In più abbiamo proprio stanziato risorse per la realizzazione di orti, di aule verdi, quindi di spazi verdi nelle aree scolastiche. Non so se lei ha presente, ma molte scuole sono sempre circondate da un parcheggio in cemento. Ecco, adesso ci saranno i fondi per realizzare una parte di questi spazi a verde per la scuola, in modo che si possano realizzare delle attività. Contemporaneamente c'è un altro pilastro che si occupa invece dei comportamenti, e lì invece lavoriamo per far sì che questi spazi verdi diventino magari orti biologici, così che i ragazzi possano recuperare anche la consapevolezza, sembra che dica una cosa strana, ma della stagionalità dei prodotti, per esempio, che è una cosa che molti ragazzi sconoscono.
Mi permetta di tornare sull'autonomia energetica degli edifici scolastici che è citata nel piano, ovviamente per alcuni immagino all'inizio. Cioè la scuola potrebbe diventare veramente anche un servizio della comunità, è questa la visione?
Sì, perché la scuola è proprio il battito delle comunità, della comunità. Noi immaginiamo anche, per esempio, nelle scuole non sottoposte a vincolo, nelle scuole dove è possibile la realizzazione di comunità energetiche addirittura, quindi i pannelli fotovoltaici che permettono, grazie alla recente legge sulle comunità energetiche, che permettono non solo l'autonomia totale dell'autoproduzione dell'energia, ma anche la diffusione e il donare l'energia da parte delle scuole, della scuola, al territorio circostante, alle abitazioni circostanti. Questo significa far diventare nella concretezza la scuola un punto di riferimento della comunità, oltre che aprire quegli spazi verdi che le dicevo anche a progetti e eventi territoriali.
Il quarto e ultimo pilastro è quello della rigenerazione delle opportunità, ovvero degli indirizzi scolastici che dovrebbero poi preparare al futuro lavorativo. Qui la cosa interessante, cioè ci saranno dei licei ambientali e degli istituti tecnici a indirizzo appunto di sviluppo sostenibile, cose che adesso si studiano a livello superiore all'università.
Eh sì, infatti mancava questo step intermedio, già moltissimi dirigenti virtuosi e con visione hanno immaginato percorsi di indirizzo, e quindi cercheremo per il prossimo anno di formalizzarli in modo che possano effettivamente anche nella loro offerta formativa dire che c'è il liceo scientifico a indirizzo per esempio ambientale. E una volta che strutturiamo e facciamo, diciamo, delle sperimentazioni, poi speriamo di arrivare ad una struttura vera e propria nell'ordinamento di liceo ambientale o istituto tecnico che abbia indirizzo a energie rinnovabili, per esempio, o indirizzo alla sostenibilità. Sono i mestieri del futuro, i nostri ragazzi non sono pronti, non lo siamo neanche noi, quindi è necessario assolutamente conoscerne l'alfabeto, conoscere proprio l'ABC di un nuovo abitare e quindi di nuovi mestieri.
Abbiamo detto il che cosa cambierà, ma rimane il come e il quando. Il come è legato ovviamente ai fondi, sappiamo che c'è il piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è anche Scuole Verdi che è un piano di transizione verso la scuola come l'abbiamo descritta. Quanto abbiamo a disposizione per fare tutto questo e quando cominceremo a vedere questi cambiamenti?
La progettualità ad oggi supera il miliardo abbondantemente e per una serie di interventi, dalle strutture scolastiche alla realizzazione degli orti, ai protocolli con gli enti di ricerca che si metteranno a disposizione. Quando? Da subito, perché noi abbiamo anche fatto una cosa che ancora non si era fatta al Ministero, cioè abbiamo messo a sistema delle iniziative virtuose che molte scuole avevano già intrapreso in autonomia, quindi metterle a sistema significa renderle ripetibili in tutte le scuole del Paese, anche quelle meno virtuose o quelle più in difficoltà. Quindi già da subito delle azioni sono partite, altre ne partiranno col piano estate addirittura. Da settembre, come le dicevo, si partirà da subito con l'implementazione dell'educazione ambientale all'interno dell'educazione civica che esiste già, e poi ci sono azioni che chiaramente, come la realizzazione di scuole nuove o di una comunità energetica, che invece hanno percorsi un po' più lunghi, perché ovviamente bisogna a livello strutturale fare progetti, chiedere il permesso, quindi da settembre chiaramente non sarà possibile partire su tutti e quattro i pilastri.
Grazie a Barbara Floridia, sottosegretario all'istruzione, al microfono di Giuliano Giulianini, ci ha parlato di rigenerazione scuola. Un saluto anche a Tiziana Tucillo, grazie, a giovedì prossimo.
Grazie Luca, arrivederci a tutti gli ascoltatori.
Noi chiudiamo qua, da Luca Collodi la linea torna all'informazione e alla regia.